I giudici sono soggetti soltanto alla legge. E la Costituzione? È la Costituzione che mi chiama, scusate. Cosa accade se la legge va contro la Costituzione? Questo è il problema storico. E non è un problema da poco. Per esempio, in epoca statutaria si riteneva che se una legge andava contro lo statuto, vuol dire che lo statuto non era modificato. La legge non era un limite al potere legislativo. La cosa è diventata più complessa quando, con l'abuso della decretazione d'urgenza, si è andata a violare quella che era l'essenza dello statuto, cioè la norma sul procedimento legislativo. Le leggi le fa il Parlamento più il re in Parlamento. I decreti legge, essendo prodotti dal governo, le devono questo principio, e i giudici hanno cominciato a dire: beh, questi atti non esistono, sono atti che non possono essere considerati leggi, sono atti abusivi, sono nulli. Però sono episodi molto particolari, riguardavano soltanto questo problema. Con la Costituzione rigida si è dovuto risolvere questo problema. Che cosa succede se una legge va contro la Costituzione? Il giudice è soltanto il soggetto soltanto della legge, vuol dire che deve sempre comunque applicare la legge, o nel termine legge entra tutto l'ordinamento giuridico con la sua gerarchia? Perché se entra tutto l'ordinamento giuridico con la sua gerarchia, la legge che va contro la Costituzione comporta che il giudice non può applicare la legge senza disapplicare la Costituzione, e non può applicare la Costituzione senza disapplicare la legge. C'è un antecedente storico che risale al 1803, e negli Stati Uniti, una mitica sentenza degli Stati Uniti, che trovate spiegata nel manuale, perché nasce anche da un caso divertente di sottogoverno in qualche modo. Ma in quella sentenza, Marbury vs. Madison, il presidente, motivato dal presidente della Corte Suprema Marshall, si sostiene una tesi che farà epoca, così come sostenuta, e che diventerà un mantra nell'Europa del Novecento, e cioè che se il popolo americano si è riunito in convenzione con i suoi rappresentanti, e se i rappresentanti, dopo lunga trattativa, hanno deciso di scrivere una Costituzione, e questa Costituzione regola il potere legislativo, i casi sono due: la legge che va contro la Costituzione o viene applicata e quindi si disapplica la Costituzione, e tutto quello che hanno fatto i rappresentanti del popolo non serve a niente, oppure si applica la Costituzione e allora si deve disapplicare la legge, che in qualche modo subisce una certa invalidità. Cioè, l'idea che una Costituzione fosse rigida nasce allora insieme all'idea che la rigidità deve portarsi dietro come conseguenza la illegittimità delle leggi che contraddicono la Costituzione, principio di gerarchia. Tra Costituzione e leggi c'è gerarchia, perché sono atti normativi dello stesso ordinamento, collocati su posizioni diverse. Questa tesi, per esempio, non era la tesi dell'Ottocento in Europa, con le Costituzioni cosiddette flessibili, ma perché le Costituzioni flessibili non erano neppure considerate come parte dell'ordinamento giuridico. Nessun giudice andava ad applicare lo statuto o le costituzioni flessibili. Queste erano costituzioni politiche che regolavano il potere legislativo, gli organi dello Stato, ma non erano pezzi dell'ordinamento giuridico. erano cose che stavano un po' a parte. Documenti politici, grandi promesse, regole sull'organizzazione dello Stato, distribuzione di ruoli tra i poteri dello Stato, ma nulla che fosse operativo sul piano della produzione di norme applicabili dai giudici. E di conseguenza la teoria della flessibilità era chiara, era conseguente, no? La Costituzione è flessibile nel senso che non comporta un ostacolo alla sovranità della legge. La legge dispone quello che crede, se non è coerente con la Costituzione, pazienza. La Costituzione comunque non sarebbe applicabile senza la legge. È la legge che il giudice deve applicare, non la Costituzione. Riscoperta il senso della rigidità costituzionale nel nostro ordinamento, e si è dovuto immediatamente porre il problema di come garantirle. Come si garantisce la prevalenza della Costituzione? E qui si potevano aprire diverse strade. Per esempio, nel sistema di common law, nel sistema americano, la Corte Suprema non è una Corte Costituzionale, è un pezzo dell'ordinamento giudiziario. In America l'ordinamento giudiziario è organizzato su base statale e su base federale, così come anche la polizia è organizzata su base statale e su base federale. Il codice penale, ci sono reati statali e reati federali. Tutti i gialli americani, oggi la giornata del giallo, perché prendo delle fonti, c'è sempre la scena del poliziotto vestito con esotiche divise, di solito degette, un po' panciuto, che sta facendo le sue indagini, e in quello arriva il deficiente alto con gli occhiali scuri, vestito di scuro, che dice federale. È normale sovrapporsi di due sistemi giuridici che sono non coordinati ma separati, per cui se un certo reato è configurabile come reato federale scatta la competenza della polizia federale, i federali, e scatta la competenza dei giudici federali, e la Corte Suprema è l'organo supremo dell'ordinamento federale, competente anche a giudicare dei conflitti tra ordinamento statale e ordinamento federale. È un po' la nostra Cassazione, per cui è un giudice. E la Corte Suprema si è attribuita un potere che adesso è contestatissimo nel mondo anglosassone, soprattutto in quello americano, ma ormai anche in quello inglese, per vicende che non vi sto a spiegare, si è arrogato il potere di dichiarare una legge incompatibile con la Costituzione. Siccome lo dichiara in un corso, nel corso di un giudizio, questa sua dichiarazione ha valore solo in tre parti, come ti ho già spiegato. Le sentenze dei giudici valgono sempre in tre parti, cioè chi ha potuto difendersi resta colpito dalla sentenza, chi non ha potuto difendersi ovviamente resta estraneo alla sentenza. Per cui le sentenze della Corte Suprema sono pronunciate sul caso. Mister Smith contro Mr. Smith, o viceversa. Quello è il caso su cui la Corte dice c'è incostituzionalità della legge. Ma il sistema di common law è fondato sul principio del precedente, dello stare decisis, stare decisis, come dicono specialmente loro. E il principio dello stare decisis vincola i giudici al rispetto dei precedenti, gerarchie, precedenti di ordini superiori. Per cui tutti i giudici degli Stati Uniti sono vincolati dai precedenti posti dalla Corte Suprema. Per cui è vero che la Corte Suprema emana la sua sentenza di legittimità di una legge nel caso Smith versus United States, ma è anche vero che quella ratio decidendi, quel principio di decisione, fissa un precedente che vincola tutti gli altri giudici. E questo dà un valore sostanzialmente erga omnes alle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte Suprema. In Italia non funziona così, anzi in Europa non funziona così, nell'Europa continentale, perché questo è sempre il problema del Regno Unito, dove le sono state recentemente riformate, anche nel Regno Unito adesso c'è una Corte Suprema. In Europa la giurisdizione costituzionale non fa parte della giurisdizione ordinaria, mentre l'America sì. La competenza di dichiarare le leggi legittime è sottratta ai giudici e affidata a un organo a sé stante, che è la Corte Costituzionale. Questo in tutti i paesi continentali, in maniera varia, ma sostanzialmente questo è il senso. Quindi il giudice che si trova di fronte a una legge che contrasta con la Costituzione si trova in posizione di impasse, non può né disapplicare la legge, perché glielo vieta l'articolo 101, né disapplicare la Costituzione, perché glielo vieta l'articolo 101. Dentro il termine legge c'è la legge ordinaria, ma c'è anche la Costituzione. Quindi deve paralizzare il suo giudizio e investire la Corte Costituzionale. È qualcosa che assomiglia molto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, di cui vi ho già parlato in precedenza. Il giudice che, applicando la legge interna, scopre che la legge interna va contro una norma comunitaria, se ha dubbi sul significato della norma, se ha dubbi sugli effetti diretti di quella norma o altri dubbi, interrompe il suo giudizio e propone una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Analogamente, il giudice nazionale che ha un dubbio sulla compatibilità di una legge interna con una norma costituzionale, non potendo disapplicare né l'una né l'altra, e non potendo applicarle insieme perché collidono, ha l'unica soluzione di paralizzarsi e sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Le sentenze della Corte Costituzionale, in compenso, hanno effetto erga omnes, come vedremo. Ma procediamo tra gradi. L'articolo 134 della Costituzione ci elenca le funzioni della Corte Costituzionale, che ha competenza per giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato delle Regioni. Questa, diciamo, è una forma di giurisdizione esclusiva. Solo la Corte Costituzionale può giudicare sulla legittimità delle fonti primarie, siano esse leggi o atti con forza di legge, siano esse dello Stato che delle Regioni. Tenete presente che atti con forza di legge delle Regioni non esistono, per cui o sono atti con forza di legge dello Stato o sono leggi regionali, o sono leggi atti con forza di legge dello Stato o sono leggi. Poi c'è una seconda competenza che dirime i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ossia quando i giudici litigano con i politici, quando i parlamentari litigano, chi litiga finalmente con i giudici, quando il governo litiga con i giudici, quando il Presidente della Repubblica litiga con i giudici. Stiamo sempre lì, no, anche col governo, è successo anche questo, il Presidente della Repubblica che litiga col governo, quando il Parlamento litiga, sempre con i giudici direi, in tutti questi casi l'avvertenza è su chi ha il potere di fare qualcosa, per esempio chi ha il potere di decidere di un provvedimento di grazia? Sono il Presidente della Repubblica, la mattina mi sveglio e dico, ho fatto un sogno bellissimo, decreto di grazia per Berlusconi, il Ministro non me lo controfirma, deve essere controfirmato, chi decide della grazia? Conflitto di attribuzione,
non era per Berlusconi, non ero io, ma il conflitto è stato sollevato da Ciampi contro il ministro di Guardia Sigilli, che era il presidente della Lombardia, Maroni, lui non c'entra niente, era Castelli, che era un altro della Lega, attualmente scomparso. E questo conflitto è un conflitto che riguardava un provvedimento di grazia ed è stato risolto dalla Corte Costituzionale. Quindi la pretesa dei nostri costituenti, un po' irrisa dei primi commentatori, è che i conflitti tra le istituzioni costituzionali non fossero risolti con battaglie politiche, ma fossero risolti sul piano del diritto. Vedete la pretesa, il sogno di elevare il livello di giuridicità e sottoporre fasi della politica al diritto. È il modello dello Stato di diritto. Non siamo governati da uomini, ma siamo governati da leggi. Ma siccome le leggi le fanno uomini, allora diciamo che sopra le leggi c'è la Costituzione che governa gli uomini. Sopra la Costituzione c'è la politica, perché la Costituzione è emendabile alla politica. Sopra c'è ancora un pezzo di Costituzione, perché il rapporto tra gli organi politici è comunque disciplinato dal diritto, e dove c'è disciplina del diritto c'è un giudice. E quindi quando gli organi costituzionali litigano scatta la competenza della Corte Costituzionale, e lo Stato è lo stesso per numerosissimi conflitti tra Stato e Regioni. Dicevo, era un po' irrisa questo sogno dei nostri costituenti dai contemporanei, e infatti per i primi 20 anni più o meno, fino agli anni 70, i conflitti tra poteri dello Stato erano praticamente inesistenti, erano cose minime. Il pretore di Genova che si è sognato di fare un decreto con cui vietava la pesca del novellame, che sono i pesciolini piccoli piccoli, buonissimi, e su tutto il territorio nazionale, e il governo gli ha detto: ma tu sei scemo, questo non è un provvedimento di un giudice, questo è un provvedimento amministrativo, quindi tu hai invaso le mie attribuzioni di potere esecutivo e quindi io ti sollevo un conflitto di attribuzione. Ci sono stati conflitti tra la commissione parlamentare d'inchiesta e i giudici su chi comunicava gli atti all'altro organo inquirente, insomma conflitti un po' così. Negli ultimi decenni invece il conflitto di attribuzione naturalmente è esploso in Italia. Solo Sgarbi ne ha prodotti una cinquantina, no? Conflitti tra i giudici che dicono: scusa, tu hai dato deficiente al signor Samsung durante la trasmissione Ballando sotto le stelle, paghi? No, sono un deputato. E allora conflitto con la Camera, che diceva che Sgarbi non risponde in quanto è immune, può dire quello che vuole con la bocca che si ritrova, e la Corte Costituzionale ogni volta doveva dirimere il conflitto tra la Camera dell'appartenenza e il giudice procedente, per il 98% a favore del giudice procedente e questo è esploso. Vi ho già raccontato il conflitto tra un ministro Mancuso, la Camera che lo aveva sfiduciato, è il governo e il Presidente della Repubblica che gli avevano revocato le funzioni, no? Quindi un conflitto clamoroso. Ci sono stati conflitti relativi allo svolgimento del referendum, insomma il conflitto di attribuzione è diventato una cosa molto importante. Accanto ai conflitti interorganici, cioè tra organi dello Stato, tra poteri dello Stato, ci sono i conflitti intersoggettivi, cioè tra enti diversi, conflitti tra Stato e Regioni o tra Regioni, che sono numerosi. E infine le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norme della Costituzione. Di questi per fortuna non ne abbiamo traccia. È stato poi aggiunto nella legge 53 il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, di cui vi parlerò. Capite che il la complessità e la delicatezza di queste funzioni sono tali da porre in primissimo piano il problema di come si componga questo organo. Allora qui in questa slide vi ho messo in rapporto tre, forse questo disegno poteva essere fatto un po' meglio, dall'alto di uno di disegni succede qualsiasi cosa, tre diversi modelli. Pensate però a questo particolare. Noi andiamo a votare, votiamo un Parlamento, nella ideologia, teoria politica, pensiero elevato, che il Parlamento ci rappresenti e che tramite il voto noi eleggiamo i nostri rappresentanti, e i rappresentanti sono gli unici democraticamente investiti del potere di decidere su di noi. È la teoria di Rousseau. Attraverso i nostri rappresentanti noi ci autolimitiamo, per cui noi saremmo liberi di girare a 200 all'ora in autostrada, ma tramite i nostri rappresentanti abbiamo messo un limite di velocità, che non so bene come sia collocato, non me ne occupo, credo 130. Bene, quello è una decisione democratica ed è l'unico organo abilitato a limitare la nostra naturale libertà, e l'organo democraticamente eletto. Però c'è un organo, la Corte Costituzionale, che può dichiarare illegittime, quindi annullare, le decisioni dell'organo democratico. Come si compone questo organo? Questo è un problema che sta scoppiando negli Stati Uniti. Dal 2003 in particolare, in cui si festeggiavano i 200 anni della sentenza che citavo prima, Marbury vs. Madison, si è sviluppato un dibattito intensissimo e ormai la maggior parte degli studiosi degli Stati Uniti è contraria a tutto ciò, segnalando la difficoltà democratica di un organo che ha il potere divino di cancellare ciò che per noi è divinità, cioè la democrazia. Io capisco, parlare di divinità in rapporto al nostro Parlamento sembra quasi bestemmiare la Madonna, però noi non abbiamo una teoria politica diversa, salvo quella del web, ma insomma mica, spero che siate tutti quanti abbastanza adulti e consapevoli per capire che quella è una fesseria. La democrazia diretta è una cosa che non è mai esistita neanche nella Grecia, perché se ne dica, e sicuramente non esiste un paese di 60 milioni di abitanti, e non abbiamo trovato altre soluzioni, che era Churchill che diceva che funziona malissimo ma è l'unico sistema decente, non abbiamo trovato nulla di meglio. E di conseguenza la unica spiegazione che noi possiamo dare al potere politico, cioè alla spiegazione e giustificazione che diamo al fatto che ci sia un soggetto che ci governa e ci comanda, è che quel soggetto l'abbiamo scelto noi. Io faccio molta fatica perché l'hanno sempre scelto gli altri, da quando sono nato sono sempre in minoranza, non so perché, devo portare spiega a me stesso probabilmente. E non abbiamo soluzioni diverse, non abbiamo spiegazioni diverse. Ci piace, non ci piace chi ci governa, ma quello è l'organo democratico. Contemporaneamente abbiamo sviluppato una teoria che dice che sì, lui è l'organo democratico, però per tutta una serie di vicende che ho cercato di illustrare di tempo fa, abbiamo una Costituzione rigida, e questa Costituzione rigida pone limiti al potere democratico, è fatta per questo, è concepita per questo, è concepita per inglobare il conflitto e quindi per inglobare tutti i paletti che delimitano la maggioranza. La maggioranza non è potente, la maggioranza non può andare contro la Costituzione. E siccome stiamo parlando di scontro fisiologico tra politica e diritto, lì ci abbiamo messo un giudice, e sulla composizione del giudice ritorniamo. Diventa cruciale capire come si giustifica questo organo, e questo organo si giustifica in primo luogo attraverso la sua composizione. Potrebbe essere un organo elettivo? Solo la Lega può avere un'idea così farlocca, perché se fosse un organo elettivo avremmo creato finalmente quello che in Italia abbiamo bisogno sulla terza camera. Abbiamo due camere e poi una terza camera che dice alle altre due camere: avete sbagliato. Questo non può essere, lo capirebbe chiunque non indossi le orribili cravatte verdi. La democrazia è la regola della maggioranza, la Costituzione rigida è la tutela della minoranza. Se noi affidiamo la tutela della minoranza a esponenti della maggioranza, abbiamo fatto cortocircuito e scatta il salvavita. E quindi tutti i sistemi hanno cercato di trovare una soluzione. Una soluzione che è tendenzialmente elaborata in via di ipotesi, perché tutti i sistemi l'hanno inventato nella loro corte costituzionale. Guardate quello americano. Il sistema americano è semplicissimo. I giudici della corte, compreso il presidente della corte, sono di nomina presidenziale. Presidente nomina. Da noi sarebbe inconcepibile una cosa del genere. In America il presidente è un organo elettivo, direttamente dal popolo, non è esattamente così, ma facciamo finta che sia così. È un organo sommamente rappresentativo, è l'organo soprattutto che rappresenta l'unità degli Stati Uniti. Nella ideologia americana, quella non di adesso, ma quella del Settecento, erano il Parlamento la zona di conflitto tra il popolo, with the people, il popolo americano che votava direttamente i suoi rappresentanti, e gli stati che erano rappresentati nel Senato. Il Presidente della Repubblica rappresentava il momento di unità, e questo perché si chiamava George Washington. Non si capisce la Costituzione americana se non pensando che loro avevano fin dall'inizio in mente nome e cognome di chi avrebbe avviato l'esperienza costituzionale. Il Presidente nomina i giudici con l'advice e consent del Senato, proposta e consenso. Proposta non esiste, è un consenso. I candidati si presentano in commissione del Senato, vengono interrogati, dicono un sacco di falsità, generalmente, perché sono furbi, per cui sanno, sono tutte domande a trabocchetto: ma lei nel caso cosa penserebbe della legge dell'aborto? E quello naturalmente non può dire lì cosa penserebbe della legge dell'aborto, che non mette i calli, perché li farinerebbero subito in quanto giudice non imparziale. Per cui direbbe: nel caso io affronterò la questione in termini di diritto e di applicazione della nostra Costituzione. Non ha detto niente. Infatti è divertente anche le udienze di fronte al Senato di questi giudici. Qualche volta viene negato il consenso, sono giudici troppo schierati. Una volta a uno proposto chi era? Forse da Reagan, da Bush. Ha proposto uno e gli hanno osservato che come giudice di contea e su 50 sentenze che aveva fatto, 48 erano state annullate in appello. Non ci sembra tecnicamente ben fatto questo giudice, ma è abbastanza raro, per cui tendenzialmente la nomina la fa il presidente. E i giudici, questo è il dato caratteristico, durano vita. Guardate qui. Scalia l'ha nominato Reagan nell'86, è 27 anni che imperversa Anthony Scalia, niente un cretino, destro. E Anthony Kennedy, che è uno di quelli che decide la maggioranza, l'ha nominato Reagan nell'88. Il povero Barack finora ne ha nominato uno di due di giudici. Clinton ne ha nominati altri due, 4-5. Le sentenze della Corte Suprema sono decise in stragrande maggioranza 4-5. Kennedy, che è quello più mobile, è quello che finisce con essere l'ago della bilancia. decide che cos'è maggioranza e cos'è minoranza. Capite anche perché oggi in America ci sia una grossa polemica. Questa è una Corte Suprema che dura da infiniti anni e continua ad essere una corte molto divisa ideologicamente, e già questo non è gran bene, che magari fra un anno crepa Scalia o crepa Kennedy, cambia colore, e a 5 a 4 cambia colore, passa dalla maggioranza conservatrice alla maggioranza democratica, progressista, tutte cose un po' americane, ma questa è la storia degli Stati Uniti. La storia degli Stati Uniti è stata la storia di una tensione ciclica tra maggioranza politica e Corte Suprema. Qui sotto questo bellissimo segno che vi prego di apprezzare, che mi rappresenta il nostro DNA, ma rappresenta il diverso ritmo, conoscete la parola ritmo? Ecco, che c'è tra il ricambio della Corte e il ricambio della Presidenza della Repubblica. È un disegno del cavolo, no? Totalmente sbagliato, cosa fatta così, ma che vi dà l'idea del problema. Cioè difficilmente noi ci troviamo ad avere una corte che sia in linea con la maggioranza del Parlamento e della Presidenza della Repubblica, il che significa che spessissimo ci sono stati periodi di fortissima tensione. Uno è stato epico, che è stato Roosevelt, il primo Roosevelt, il New Deal americano. Il New Deal americano, che è stata una inversione politica, l'apertura, anni della crisi, insomma, l'apertura a una politica sociale, legislativa molto progressista, e che si è trovato di fronte a una corte assolutamente reazionaria, cioè una corte che è riuscita a bocciare persino la legge che consentiva la rappresentanza sindacale, dicendo: ah no, il lavoratore e il datore di lavoro sono parti uguali nel contratto e l'eguaglianza va mantenuta, non ci può essere che alcuni si coalizzino. E sono arrivati addirittura a minacciare, cioè Roosevelt ha minacciato i giudici, gli ha minacciato di destituirli, per dirvi a che punto è arrivato lo scontro. L'anno scorso c'è stato uno scontro micidiale sull'Obamacare, sulla riforma sanitaria americana di Obama, che è arrivata alla Corte Suprema e fino all'ultimo non si sapeva come avrebbe deciso. È stato Kennedy, se ben ricordo, o Roberts addirittura, a decidere per la maggioranza. Ed era la cosa su cui Obama aveva impegnato se stesso, sta fallendo per una questione di sistemi informatici, che è una cosa molto divertente, ma allora stava per essere bloccata sul sorgere sul profilo della costituzionalità. In Germania, che è un paese federale, i 16 membri sono eletti in parte dal Parlamento, il Bundestag, eletto direttamente dal popolo tedesco, in parte dal Bundesrat, che erroneamente si è detta seconda camera, ma non è una seconda camera, è l'organo di rappresentanza degli esecutivi di Länder nelle loro regioni. E quindi è un organo progettato principalmente per regolare il sistema federale. E quella la domanda a cui questa organizzazione ha risposto: come garantire un equilibrio tra il centro, il Bund, e gli stati membri, cioè i Länder. E siccome le linee di separazione e di collaborazione tra centro e periferia sono scritte in Costituzione, si è pensato di costruire una corte costituzionale, che non a caso si chiama Tribunale Costituzionale Federale, che è a composizione paritetica. E in Italia? In Italia si è deciso per questa composizione, che io trovo francamente ottima. Allora, innanzitutto da noi i giudici non sono a vita. in Germania sono, in America sono a vita, in Germania sono, durano 12 anni, ma attenti, attenti, a 68 anni vanno in pensione. I nostri giudici, ma quelli nominati da Napolitano, a parte Marta Cattabia che è giovane, Giuliano Amato ne avrà un 74, Paolo Grossi anche quando è stato nominato ne avrà avuto anche un 76 e così via. Cioè sarebbero, se noi avessimo questa regola, a parte Marta Cattabia e forse Mattarella, direi che non avremmo altri giudici. Penso proprio di no. Non li conosco tutti di persona, mancano qualcuno della Cassazione, però direi che sì, quelli che mi vengono in mente sono tutti over. Da noi non c'è un limite di età, anche se ci potrebbe essere, però è stato superato il limite di età. La cosa mirabile, da noi durano 9 anni e tra l'altro sono richiesti i requisiti professionali come in Germania e come non negli Stati Uniti. Requisiti professionali nel senso che da noi per essere giudici della Corte bisogna essere o avvocati cassazionisti da almeno 20 anni, per cui vecchi avvocati, o magistrati all'ultimo livello, per cui non giovanissimi, o professori di ruolo di materie giuridiche, e questi sono quasi più giovani di solito. E questi sono i tre requisiti professionali. Durano in carica 9 anni e hanno una nomina così ripartita: 5 del Presidente della Repubblica, 5 del Parlamento e 5 delle Supreme Magistrature. Quali siano le Supreme Magistrature? L'abbiamo appena visto dalla prima. 3 nominati della Cassazione, per cui organo di vertice dell'ordinamento giudiziario, dei giudici ordinari, 1 dal Consiglio di Stato, per cui organo di vertice della giustizia amministrativa, 1 della Corte dei Conti, per cui organo di vertice della giurisdizione contabile. Questo vuol dire che in Corte Costituzionale, siccome nessuno vota per gli altri, ci sono 3 magistrati di Cassazione, 1 del Consiglio di Stato e 1 della Corte dei Conti. Poi 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Il Parlamento li elegge nelle prime 3 votazioni a maggioranza dei 2/3, dopo la terza a maggioranza dei 2/5, per cui il 60% dei voti. Il che significa che nessuno schieramento riesce da solo a eleggere un giudice. Il che significa che gli schieramenti si devono mettere d'accordo. Il che significa che i giudici sono nel Parlamento, sono concordati. E il modo con cui sono concordati non è definito dal diritto, ma è definito dalla politica. Nella Prima Repubblica, siccome il sistema politico era stabilissimo, si sapeva che 3 andavano alla maggioranza e 2 all'opposizione. La maggioranza era fatta dalla DC, partitini intorno e qualche volta PSI. L'opposizione era fatta dal Partito Comunista, perché Alleanza Nazionale, ex MSI, era considerato fuori dai giochi in quanto partito neofascista, fuori dall'arco costituzionale. Questa è la distribuzione dei giudici, manuale Cencelli di cui parlavo ieri sera, ed era abbastanza stabile, per cui andava fuori ruolo il giudice designato dell'ADC, l'ADC proponeva qualcuno, gli dicevano ma no, questo fa proprio schifo, propone un altro, proponeva un altro, e a questo punto il PC era d'accordo e lo votavano. La settimana dopo scadeva quello del PC e succedeva la stessa mattina. Tutto questo naturalmente si è profondamente incasinato dopo il 94 con la fine dei vecchi partiti e un sistema per cui ogni 5 anni ciò che era alla maggioranza va l'opposizione, ciò che è l'opposizione va la maggioranza, appena arriva in maggioranza si spacca in tre, anche l'opposizione si spacca in due, per cui c'è una tale mobilità che rende molto difficile la previsione e anche la distribuzione e quindi l'accordo. Questo ha significato per esempio che c'era ancora Scalfaro, mi pare, per cui parlo anni 90, più o meno sì, si è arrivati a un punto in cui il Parlamento non riusciva a eleggere i giudici e il Presidente della Repubblica aveva minacciato lo scioglimento delle Camere se non avessero eletto i giudici, perché i giudici scadendo toglievano corpo a 15 giudici e arrivati sotto 11 giudici la Corte Costituzionale non può più funzionare. Fate attenti perché questa è una cosa che nessuno ha mai tematizzato, ma siccome il livello minimo perché possa funzionare sono 11, qualsiasi di questi soggetti può paralizzare la Corte Costituzionale, che è un possibile rischio. Cosa succede se si paralizza la Corte Costituzionale? Succede quello che è successo in Italia tra il 1948 e il 1956. La Corte Costituzionale è cominciata a funzionare nel 1956. Per 8 anni la Costituzione è stata, diciamo, applicata, più volte disapplicata, dai giudici ordinari. In assenza della Costituzione sono stati i giudici a disapplicare le leggi per contrasto con la Costituzione. Modello americano, ma senza il principio del precedente, lo stare deciso. Per cui ogni giudice decideva capocchia sua. Cosa un po' ingovernabile. Ma è la forma residuale, nel senso che non possiamo pensare che siccome il Parlamento o le magistrature decidono di non nominare i giudici, la Corte Costituzionale si blocca e quindi non si applica più la Costituzione. La Costituzione si applica per principio di gerarchia, solo che passa ai giudici la responsabilità di decidere. Cinque nominati dal Presidente della Repubblica. Vorrei darvi 30 secondi. La spiegazione di questo meccanismo, una spiegazione targata a Roberto Bini, non è che questo sia il Vangelo, cioè è il Vangelo, ma è un Vangelo un po' apocrifo. A me sembra che la bellezza di questa composizione ricordi quella di un collegio arbitrale. Già vi ho detto che cos'è un collegio arbitrale. Tizio e Caio decidono di rivolgersi a un collegio arbitrale per risolvere i loro affari, le loro vertenze. Tizio e Caio nominano i loro avvocati, membri del collegio, insieme i due avvocati nominano il presidente del collegio. Si formano così i collegi. La principale e fondamentale responsabilità della Corte è decidere sulla legittimità delle leggi. Le leggi le fa il Parlamento. La legittimità delle leggi è un problema che sorge, come vedremo, a opera dei giudici. I giudici chiedono alla Corte di rimuovere la dura lex, cioè quella norma della legge che gli impedisce di applicarla senza violare la Costituzione. Per cui sono i giudici che sfidano le leggi. Un terzo li nominano i giudici, un terzo li nomina il Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina la componente più neutrale e infatti il Presidente della Repubblica cerca di farlo con queste caratteristiche, che non sempre ci riesce, cioè nomina persone non schieratissime, ma persone che non stanno, per esempio, con un certo equilibrio tra cattolici e laici, con un certo equilibrio tra le materie, che siano persone competenti, che la Corte abbia le competenze, per esempio in materia tributaria, finanziaria, eccetera, deve essere garantito. Non possono essere tutti penalisti, ma ci deve essere qualche penalista. Per cui vada un po' a creare una struttura di garanzia delle altre due componenti. E questo mi sembra che sia, tutto sommato, un disegno interessante. Bene.